E allora questa mattina, per un pensiero che volevo esporre, ho dato un titolo che un poco è emblematico e particolare, che suona così: Ma tu ci stai bene nel male? Sembra un giro di parole, sembra un enigma, sembra un indovinello, ma non è così. Ma voglio leggervi una parte della scrittura e prendere un esempio da cui trarremo ispirazione per comprendere cosa Dio ci vuole dire con questa domanda che mi sono fatto io e che questa mattina faccio a ognuno di voi. E quando stiamo parlando nel male, che chiaramente è troppo specifico, non è come a dire sei masochista, ci stai bene avendo una malattia o ci stai bene avendo qualche cosa di male in questo senso, ma male bene inteso come qualcosa che ha a che fare più con un progetto di Dio o con qualche cosa che ancora è fallimentare nella nostra vita, cioè è un errore, è un peccato. Ecco, come a dire, nelle cavolate che facciamo, nelle situazioni che ancora ci legano, ci dominano, troviamo bene oppure abbiamo questo desiderio di libertà, questo desiderio di armonia, questo desiderio di pace, questo desiderio, ecco, un esempio molto tipico lo troviamo nella figura dei due ladroni accanto a Gesù al momento della crocifissione. Chi ha visto dei film, ma anche chi non li ha visto, chi ha letto la scrittura, questa scena viene citata, anzi in una maniera in Matteo viene citata come se entrambi i ladroni fossero lì pure a prendere in giro, a dire se tu sei Dio perché non scendi dalla croce, perché non salvi te stesso, ecco, tutte quelle cose che volevano indurre, come Pietro un giorno, quando sapeva che Gesù si stava avvicinando al momento della crocifissione, gli disse: Ti prego Gesù, non andare così, più o meno. La sua espressione era un'espressione d'affetto, cioè non. E Gesù gli dovette dire: Vai via da me, Satana. Ovviamente non è che Pietro era diventato Satana, ma ovviamente dietro questa, diciamo, spinta, tentazione di bloccare quel progetto che avrebbe salvato l'umanità, figuriamoci. Ecco, Pietro voleva mandare in tilt, voleva mandare in crisi quel progetto meraviglioso, facendo leva sull'affetto che aveva per Gesù, quasi dicendogli non andare a morire, non andare sulla croce. Ecco, e in quel momento, chiaramente, il Pietro stesso, che aveva avuto la rivelazione grandissima di tu sei il figliuolo di Dio, tu sei il Cristo, tu sei la roccia, tu sei, ecco, tu sei il Salvatore, tu sei, in quel momento, chiaramente, preso da legami umani, ha una visione diversa, non capisce la missione di Gesù e lo vuole trattenere dall'andare alla croce. Ma dicevo, a parte Pietro o gli altri, a parte quelli che non capiscono, chiaramente tutti quanti sono poi una tentazione per Gesù. Anche lì, quelli che gli dicono: Se sei figlio di Dio, dimostralo, manda qua, scendi dalla croce. E invece poi andiamo a leggere meglio nel Vangelo di Luca che c'era due ladroni, uno chiamato ladrone buono, che poi che significa un ladrone buono? È un ladrone cattivo. E vediamo un poco che cosa ci vuole insegnare questa piccola parte della scrittura. In Luca la prendiamo, Vangelo di Luca. Al capitolo 23, al verso 39. Troviamo questi due malfattori, cioè persone che avevano combinato un sacco di guai nella loro vita. Uno dei malfattori, appesi, lo insultava, dicendo: Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi. Ma l'altro malfattore lo rimproverava, cioè rimproverava il suo collega di malefatte, dicendo: Non hai nemmeno timor di Dio, tu che ti trovi nello stesso supplizio. Per noi è giusto, perché riceviamo la pena che ci meritiamo per le nostre azioni, ma per questi non ha fatto nulla di male. E diceva: Ho tempo e rivolgendosi a Gesù: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Ed egli gli disse: io ti dico in verità, oggi tu sarai con me in paradiso. E allora, fratelli e sorelle, vogliamo un attimo vedere velocemente questa scena di queste tre croci sul Golgota, dove c'è la soluzione del problema dell'umanità, cioè Cristo al centro, è importante che Cristo sia sempre al centro, e gli altri due ladroni, come qualche volta mi avete sentito sottolineare, rappresentano tutta l'umanità. Qualcuno storce la bocca, dice: come? Ladrone, io? Ladrone, tutti i ladroni, tutti i malfattori, tutti hanno peccato, tutti sono privi della presenza di Dio. Ma una differenza fondamentale, che è quella che sottolineeremo questa mattina, è che Dio vuole ricordarci, non solo, non tanto per la salvezza e per questo dono meraviglioso che in un istante, ripeto, se c'era qualcuno che era degno di farsi almeno 10.000 anni di purgatorio era il ladrone, perché fino a quel momento ne aveva combinate di tutti i colori. Non sappiamo, potrebbe essere utile andare a capire e andare a descrivere tutte le sue malefatte. Allora non c'erano gli schedari, non c'erano i sistemi elettronici, non ci riporta la scrittura che cosa avesse fatto, ma sicuramente aveva fatto delle cose tremende che lo avevano portato a questo giudizio, a questa condanna. E quindi, dicevo, è importante non solo di fronte all'eternità, ma vogliamo prima capire che di fronte all'eternità, di fronte alla giustizia, tante volte dovremmo tutti considerarci un panno sporco. La nostra giustizia è un panno sporco, la nostra giustizia umana non serve, la nostra giustizia, al di là di quante malefatte abbiamo fatto, in realtà il problema non sono le malefatte, è che siamo malefatti, che siamo fatti male, che siamo fatti figli di Adamo, siamo nati con questa realtà ereditata dal nostro padre, dal nostro primo genito umano, dal nostro primo padre umano, che ci ha trasmesso questa natura di fallimento, che non è astratta, un cuore malvagio, un cuore maligno. Sapete, tante volte noi non abbiamo questa comprensione e fino a una certa età diciamo: ma guarda com'è buono quel ragazzo, ma guarda come sono buona, ma guarda. E poi esplodono i disturbi più strani nella nostra vita. Perché? Perché cerchiamo di occultare fin dall'inizio il nostro stato interiore, mentre Dio sta cercando di farci vedere quanto facciamo schifo per proporci uno scambio. Cioè, noi gli diamo il nostro schifo, noi gli diamo il nostro fallimento e lui ci dà la sua giustizia, la sua vita nuova, un cuore nuovo, una vita nuova, il paradiso, come fece con questo ladrone. Ma vediamo che cosa differenziava quindi questi due ladroni. Il numero di malefatte? No. Se uno aveva ammazzato o non aveva ammazzato? No. Ma probabilmente il fatto che mentre uno continuava a voler essere liberato più dalle conseguenze del male, e tutti quanti vorremmo essere liberati dalle conseguenze di certi atteggiamenti sbagliati, magari ci diamo la testa al muro e vorremmo essere liberati dai bernoccoli, non accidentalmente come Alberto, dico che quello non è stato un atto volontario, ma oppure mangiamo chili di salsicce e vorremmo essere liberati dal colesterolo, o facciamo qualunque altra azione e vorremmo essere liberati dal senso di colpa, senza capire che se noi continuiamo ad essere colpevoli, il senso di colpa, anzi, grazie a Dio che ancora c'è, vuol dire che ancora abbiamo una coscienza sensibile, che se non avessimo più sensi di colpa, ed è quello che poi diventa pericoloso, attenzione, il fatto poi di non accorgersi più del male, e quindi in qualche modo di starci bene nel male. di non avere problemi a vivere una vita di risentimenti, di non avere problemi a vivere una vita di amarezze, non avere problemi a vivere una vita di vendetta, non avere problemi a vivere una vita in atteggiamenti che non sono il progetto di Dio per noi, ci fanno male, ma noi non ce ne accorgiamo, ci stiamo bene nel male. Cominciamo un po' a essere più chiari sul significato, ma tu ci stai bene nel male? Quindi uno dei ladroni, in qualche modo, era tra quelli che dicevano: liberaci, se sei Dio, fai un miracolo, cancella le... Ma non stava capendo, uno, che lui si trovava lì, non era innocente, lui ladrone. Non stava neanche guardando l'innocenza di Gesù, non stava comprendendo che c'era qualcosa di incredibile che stava avvenendo in quel momento. Quello che solamente voleva essere liberato dalle conseguenze, ma non c'era un'attrazione, non c'era un richiamo verso la santità, verso la purezza, come a dire nel suo male si era incrostato, si era indurito, come oggi tante persone nel fare il male lo fanno sempre più a bedogore, come si dice, lo fanno con tutti i sentimenti, levando qualunque senso di colpa, levando qualunque cosa che li possa fare un attimo ravvedere, indurre a un ripensamento. Ma l'altro ladrone, e se siamo qui questa mattina vuol dire che noi ci troviamo più nell'altro ladrone. L'altro ladrone aveva combinato le stesse cose negative, aveva fatto le stesse rapine, aveva fatto forse dei peccati peggiori, però intanto aveva la coscienza di essere colpevole. Fratelli, sorelle, quanto è brutto quando noi ci riferiamo solo a noi stessi e non abbiamo un confronto dove qualcuno, oltre Dio, perché tante volte noi possiamo costruirci delle immagini così tali da Dio da pensare persino di fare le crociate, non magari come quelle che sono avvenute nella storia, ma fare le nostre crociate nel nome di Dio, uccidere nel nome di Dio, risentire nel nome di Dio, colpire, aggredire, fare un sacco di cose, dominare, eccetera, eccetera, nel nome di Dio. Quanto è importante confrontarsi, quanto è importante mettersi in discussione, quanto è importante non chiudersi nella propria visione. Perché? Perché voi sapete che ce la possiamo raccontare come vogliamo. Ci sono persone che vivono persino una menzogna patologica. Cioè, magari tu ed io lo sappiamo quando stiamo mentendo, quando stiamo essendo un poco, diciamo, quelle bugie bianche, le chiamiamo, quelle verità un poco semi, ma ne siamo coscienti. Ma a forza di non avere amore per la verità, tante volte possiamo arrivare ad autoconvincerci di cose che sono completamente errate, sono sbagliate, ed è difficilissimo, e neanche Dio tante volte può impedire che siamo travolti dalla nostra menzogna. Perché? Perché noi la menzogna la abbracciamo, ci stiamo bene nella menzogna. E quando dico della menzogna non è il fatto che diciamo bugie, ma il fatto che noi stessi non vediamo più, non capiamo più quello che abbiamo dentro, pensiamo che non c'è problema, non c'è problema, non c'è problema, non c'è problema, intanto poi i problemi vengono fuori in un'altra maniera, mentre non bisogna avere paura di riconoscere le proprie fragilità, i propri fallimenti, i propri peccati. E questo secondo ladrone, lo definiremo il ladrone buono, era lì, cosciente di dover pagare per aver fatto delle malefatte di notevole spessore. Due, però, non stava dicendo quindi liberaci, ma stava intuendo che Gesù, capro espiatorio, Gesù non colpevole, Gesù era qualcuno che apparteneva a una dimensione diversa, aveva gli occhi, lo spirito già in qualche modo, anche se non era sceso, stava parlandogli, che lui, che chi è che dice voglio essere parte del tuo regno a una persona fallita? Cioè, chi era? Un regno di zombie, un regno di... non lo so. Cioè, evidentemente in questo ladro c'è una percezione spirituale, una percezione chiara. Forse aveva sentito predicare Gesù, forse gli aveva sentito dire che la gloria, la potenza non erano solamente su questa terra, non era la vittoria sui romani, non era il cambiare le circostanze, ma era portavoce di un regno più grande. E questo ladrone dice: ok, qua stiamo finendo la vita, però quando sei nel tuo regno, Gesù, c'è un posticino per me? Ti ricordi di me? Quindi attratto pur nel male, pur nella vita completamente devastata da tutte le schifezze che aveva fatto, non lo sappiamo quante, pur veramente la sua mente in tante caos estremo, eccetera eccetera, riconosce Gesù come Salvatore, gli chiede di poter fare parte di questo progetto. Ed è particolare il fatto che Gesù dica proprio a questo ladrone, è il primo a cui gli dice: oggi sarai con me in paradiso. Alleluia! Questo ci fa vedere veramente la potenza della grazia, la potenza dell'amore, la potenza della misericordia, che può funzionare potenzialmente per tutti, ma per quelli che non si rendono conto del male e non stanno male nel male, è come se non ci fosse un'alternativa. Quelle persone che hanno imparato a bleffare con se stesse, quelle persone che si sono costruite un'autogiustizia, quelle persone che si sono gonfiate del proprio orgoglio dicendo: io non ho bisogno di nessuno, sono io Dio. Dio piange per queste persone, perché la verità non è questa. La verità è che hanno bisogno, la verità è che sono sommersi dal male. E il male, ripeto, non è il peccato, non è quello che hanno commesso, ma il male più grande che possiamo vivere è la incredulità, cioè il non avere fiducia nel progetto di Dio. Quello che ci può impedire di vivere il progetto di Dio non è il peccato che abbiamo fatto, l'errore, l'incidente di percorso, ma è la sfiducia, è il non renderci conto del male, o peggio ancora, stare bene nel male. E questa mattina, andando verso la conclusione, io so che qui non ci sono persone che hanno bisogno magari di scoprire Gesù come Salvatore. Se ce ne sono è importante, ecco, se tu ancora in qualche modo sei convinto che la tua opera, ma in quel caso sicuramente il ladrone cattivo, chiamiamolo così, se c'era un Dio sicuramente lui non poteva sperare, almeno a che non avesse imparato a prendersi in giro. Ma se c'è questo bisogno veramente di ricevere una giustizia come dono di Dio, allora oggi stesso puoi ricevere questa frase, questa parola da parte di Dio, da parte di Gesù, che ti dice: oggi stesso che tu ti rendi conto di essere un peccatore, di avere bisogno, io ti regalo il paradiso. Ma andiamo invece all'applicazione per i cristiani, andiamo all'applicazione neotestamentaria, perché questo sta succedendo ancora prima che Gesù muore e opera questo dono di salvezza incredibile. Quello che Dio ci chiede poi nel nostro cammino cristiano è di avere una coscienza di quelle cose che dentro di noi sono ancora delle cose che non vanno. Perché? Perché il problema più grande è questo: o chi non ne ha coscienza completamente e quindi vive il male senza accorgersene, ed è tremendo. Cioè, come a dire, schiaccia gli altri, li offende, li calpesta, entra in conflitto, crea casini vari, li domina, li controlla, persino lo può fare nel nome di Dio. E spesso quando uno ha l'autorizzazione di Dio è peggio ancora, perché non capisce che è il proprio orgoglio, che è il proprio desiderio di potere, che è la propria voglia, la propria insicurezza che ti porta a dominare. Trova la giustificazione biblica, e quindi tante volte Dio non ci può liberare perché non ci accorgiamo del male, o perché ci stiamo bene nel male, ci stiamo bene a dominare gli altri, ci stiamo bene a controllarli, ci stiamo bene a vivere nel risentimento, ci stiamo bene a dire sono tutti cattivi, tutti ce l'hanno con me, ci stiamo bene a fare i paranoici, ci stiamo bene a fare gli ossessivi, ci stiamo bene, per modo di dire, dico, perché poi una parte, ma abbiamo trovato un modo umano. Ma se, e questa è la bella notizia questa mattina, non voglio approfondire, ma già penso che il concetto è chiaro, se Dio ci fa vedere qualche cosa che non va nella nostra vita, intanto non meravigliamoci, non sentiamoci giudicati e condannati, ma esponiamoci. È una parola che dice: se confessate i vostri peccati, se vi mantenete confessando, è il verbo greco, è una specie di continuazione nell'esprimere, nell'essere d'accordo con Dio, con quelle cose che non vanno. Egli è fedele e giusto per avervi purificato da ogni peccato e da ogni iniquità. Cioè, come dire, Dio ti sta chiedendo di riconoscere nella tua vita quello che non va. No, mio marito non va, mia moglie non va, il fratello non va, il cognato non va, il pastore non va, il diacono non va, tutti non va. No, Dio ti sta dicendo: riconosci, come ha detto in un certo momento alla mia vita, e lo continua a dire, non è che l'ha detto una volta sola, mi ha detto: guarda quello che non va in te, guarda quello che non va in te. A quel punto, quando ho guardato la mia difficoltà, il mio peccato, il mio fallimento, potevo o coprirlo, dire ok, non c'è, potevo starci bene, farmene una forza di qualcosa che era sbagliato. E purtroppo spesso molti si organizzano, scoprono la violenza, e anziché dire ci sto male nell'essere violento, sapete cosa fanno? Vanno a iscriversi in un circolo di violenti, di tutti, dove chi vince il più violento. Cerchiamo modi per veramente stare bene nel male, in alcuni atteggiamenti. Ma 10.000 applicazioni, spesso, perché la chiesa virtuale sta andando, stavolta c'era una conferenza internazionale, parlavamo con questo, con alcuni apostoli di tutto il mondo, che la grande tentazione post-Covid è che le persone, per evitare la relazione, per evitare il confronto, preferiranno sempre di più il rapporto virtuale, cioè, come a dire, a distanza, perché così non entriamo in contatto, così non c'è nessuno che mi può dire che sbaglio, così, anzi, io non voglio che nessuno mi dica che sbaglio. Ma quando diciamo così, purtroppo forse neanche ascoltiamo Dio che ce lo può dire, perché Dio ce lo dice attraverso il confronto. Dio a me tante volte l'ha dovuto dire, io non lo capivo, dice io non sbaglio, perché ovviamente, perché tante volte diciamo io non sbaglio? Perché abbiamo paura di sbagliare, perché abbiamo paura di essere considerati fuori gioco, perché abbiamo un'immagine distorta di Dio, perché siamo perfezionisti, ossessivi, e io avevo sempre questa idea, io non sbaglio, mentre poi Dio si è dovuto servire di alcune persone, chiaramente, che potevano accedere alla mia vita e dire sbagli. E quindi mi ha dovuto fare vedere che alcune cose che io consideravo buone erano male, alcune mie difese erano male, erano schermi, erano armature. E allora lì ho dovuto decidere se stare bene nel male o se dire: Signore, voglio cambiare, Signore, voglio modificare questi miei atteggiamenti. Ho scoperto un'intolleranza incredibile verso il mondo intero. Cosa faccio? Mi iscrivo in un clan di terroristi? Facciamo saltare tutto? Ho scoperto veramente una incapacità di relazione con il sesso maschile e femminile, con gli uomini? Cosa faccio? Mi ritirerò come quelli che stanno vivendo l'hikikomori, questo processo di ragazzi che si ritirano, migliaia, centinaia di migliaia, a cominciare dal Giappone, Cina e ora in tutte le altre poste, si ritirano in casa e non vogliono avere più contatti con gli altri. Cosa facciamo quando scopriamo il male nella nostra vita? ci alziamo in piedi. Il ladrone buono, cosciente del male, si presentò a Gesù e gli disse: ricordati di me. Notate, non gli ha chiesto neanche perdono. Perdonami, perdonami. Tante volte noi abbiamo delle formule. L'attrazione era quella. Uno che era vissuto nelle tenebre sentiva l'attrazione verso l'armonia di Cristo. Cosa significa? Non c'erano demoni nella vita di quell'uomo? Certo! Tutti quelli che gli avevano aiutato a non essere sgamato, a non essere trovato in tutti i suoi furti, tutti quelli che gli avevano dato la forza sovrumana per pigliare allegnate persone quando... erano là! Tutto il male che aveva fatto era sempre nella sua mente, però l'amore per la verità, il desiderio di pace, di amore, di giustizia, gli fa riconoscere Gesù. E gli dice: ricordati di me. E tante volte è così. Quando tu ti accorgi veramente di quelle parti che non vanno, accorgitene, non avere paura di vedere il male, tantomeno tenertelo stretto, tantomeno accusare sempre gli altri, recriminare. Quando ti accorgi che il problema è tuo, decidi di confessarlo prima a te stesso, di farlo presente a te stesso, e poi decidi veramente di esserne liberato. Il desiderio ti porta fuori. Fratelli e sorelle, ci sono state cose nella mia vita che io in realtà volevo, dicevo che volevo lasciare, in realtà non le volevo lasciare, ma semplicemente quando ho cominciato a desiderare, a dire: Signore, liberami dalla mia amarezza, liberami dal mio risentimento, liberami dalla mia incompatibilità, liberami da tante cose. E allora questo non è avvenuto con un atto magico che Dio è sceso, pacca, mi ha liberato, ma è avvenuto con un percorso, con un processo dove ho dovuto riconciliarmi con tante cose del mio passato, ho dovuto perdonare gli altri, ho dovuto perdonare me stesso perché tante volte ero troppo rigido con me stesso, me la facevo pagare perché per orgoglio io non avrei dovuto fare certi sbagli. Ma perché, dice Dio, tu chi sei? Tu così, cioè tu sei. In un'ottica strana tante volte ci penalizziamo, ci flagelliamo, ma questo non ci cambia. Ma se questa mattina, concludo, se quando scopri che una cosa è male, tutto quello che non viene da fede, tutto quello che non è un materiale che Dio ha messo in noi è fallimento, quando ti accorgi di un fallimento della tua vita, che sia amarezza, risentimento, gelosia, idia, invidia, ira, invidia, odio, eccetera, eccetera, quando ti accorgi di qualche cosa del genere, Dio desidera semplicemente che tu, dopo aver fatto le tue esperienze, dopo aver vissuto sull'onda di questa cosa negativa, tu dica: no, Signore, questo cavallo del risentimento non ci voglio cavalcare più. No, Signore, non voglio recriminare accusando sempre gli altri, dicendo che sono l'unico a non essere capito. No, non voglio veramente cuocermi nell'amarezza, non voglio, non ci sto bene nello scoprire alcune aree della mia vita. Basta che tu sai, hai coscienza di questo, già sei molto avanti, più di quelli che continuano a sentirsi chissà che e a giudicare gli altri. Basta che comprendi questo e dici, non a Dio, ma lo ricordi a te stesso, perché già il suo regno è dentro di te. Non hai bisogno di dire: Dio, ricordati di me quando sei nel tuo regno, perché già lo Spirito Santo ti ricorda che il suo regno è già dentro di te, che c'hai già dei modi diversi con cui puoi reagire al dolore, al tradimento, alla delusione. Puoi vincere veramente il male con il bene. Questo è un miracolo, non è uno sforzo umano. Se ci hai provato come sforzo umano, ti esorto a fermarti, perché rimarrai schiacciato. Ma se non stai bene nel male, Lo Spirito Santo è lì nella tua vita per alleggerirti, per guidarti. Lui si ricorda di te, non c'è bisogno che tu ti ricordi di Lui. Lui si ricorda di te, come abbiamo sentito. Lui opera al di là di tutto quello che tu non pensi o non pensi. Perché? Perché c'è questa attrazione interiore, c'è questo desiderio veramente di essere più vicini a Gesù. E più vicini a Gesù significa meno condizionati da tutto quello di schifo che ci ha condizionato nella mente, alla paura, alla rabbia, tutte quelle cose, alla delusione. Se puoi mettere a fuoco e puntare Gesù nella tua vita, e allora non solo non ci starai bene più nel male, non ci starai più bene nella vendetta, non ci starai bene nel attaccare, nel risentire, nell'amare, ma sentirai proprio disagio in quelle cose che prima ti sembravano cose forti. Io spesso parlo con uomini che in una cultura maschile di un certo tipo considerano una cosa bella aver avuto 50, 70 donne e ancora continuarle ad avere dopo il matrimonio. E per loro è come sentirsi forti, sentirsi migliori degli altri. Ma se non capiscono che questo è male, se ne glorieranno e lo porteranno avanti come un vanto, come i pistoleri che mettevano le tacche di tutte le persone ammazzate. Hai bisogno di capire che quello è male. Quando lo capisci, dice: mamma mia, ma allora io ho fatto un sacco di danno a un sacco di donne, e allora ho fatto un sacco di danno anche a me. Mamma mia, non ci voglio stare bene in quello che ora capisco che è male. Questa rivelazione ti porterà sempre di più verso il paradiso che c'è di Cristo in te. Dio ti benedica. Preghiamo un momento. Signore, grazie perché tutti ci siamo trovati in queste due proiezioni. Tutti ci siamo illusi che cuocendoci nel nostro dolore, nella rabbia, che tenendoci attaccati al nostro orgoglio, a tanti altri desideri strani, che scegliendo poi la solitudine come rimedio, abbiamo pensato di poter stare bene in qualche cosa che era il nostro male. Ma grazie perché il tuo Spirito, come al ladrone sulla croce, rivelò il bisogno di armonia, ancora il tuo Spirito non ci fa chiudere nelle nostre prigioni, ma ci guida alla libertà, ci fa capire il male di certi atteggiamenti che abbiamo nella nostra mente, ci fa veramente scoprire un'umiltà vera, ci fa scoprire un amore vero, ci fa scoprire una pace vera. E allora lì, Signore, io ti prego per la mia vita, ti prego per la vita di questi miei fratelli, che lì dove tu fai venire fuori attraverso le circostanze, le tensioni, i conflitti, i confronti, quando fai venire fuori qualcosa che è male, Signore, così come la vogliamo vincere subito se è una malattia fisica, dacci veramente una spinta nuova per vincere il male, non nell'ultima conseguenza, ma in quello che l'ha generata. Se è odio, vogliamo lasciarlo. Se è risentimento, vogliamo lasciarlo. Se è amarezza, se è vendetta, se è conflitto, se è paura. Perché se siamo abbracciati, anche se non lo sappiamo, a questa paura, ci distruggerà fisicamente, mentalmente. Ma se decidiamo di non stare bene nella nostra rimuginazione, nelle nostre urla silenziose, se decidiamo di guardare alla tua armonia, e allora saremo sottratti e ci troveremo ancora di più a vivere il paradiso già su questa terra, dentro di noi, a prescindere dalle circostanze. Grazie Padre, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Dio vi benedica. Buona domenica.